Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il nostro pensiero va a Giuseppe Bellia, che il Signore ha chiamato a sé. I ricordi sono tanti, ciascuno, io in particolare, ricordo che siamo stati ordinati insieme e io andai, dopo una settimana dalla mia ordinazione, a Lucca per la sua ordinazione presbiterale. Lo ricordiamo al Signore, ricordiamo anche tutti quelli che a Lui debbono tanti doni, non solo a Lucca, ma un po' in tutta Italia, in particolare a Cagliari, a Catania e anche a Palermo.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 60, versetti 1-7. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterai e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa. Tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Tutte le greggi di Kedar si raduneranno presso di te. I montoni di Nebaiot saranno al tuo servizio. Saliranno come offerta gradita sul mio altare. Renderò splendido il tempio della mia gloria. Parola di Dio.
Ecco che troviamo anche in questa parte del libro di Isaia, in questo profeta, nel terzo Isaia, espressioni che fanno eco ad alcune che abbiamo trovato nel secondo Isaia. Qui c'è un invito: alzati. Ricordiamo tutti che c'è un'insistenza a un certo punto nel secondo Isaia: svegliati, ecco, Gerusalemme, Sion, eccetera. È una cosa simile l'attacco del capitolo 60. Ecco, vi lascio subito la parola.
Sì, se non avessimo le precedenti profezie, appunto Deutero Isaia, non si capirebbe a chi è rivolto questo invito, almeno da qui, ecco, non è manco nominato Gerusalemme. Io sono andata ancora più indietro, al capitolo 2, versetti 2-3, dove appunto dice che alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti, e poi venite, ecco, verranno molti popoli e diranno, vado più avanti, ecco, finalmente da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. sembrava che anche questo attacco proprio all'inizio di Isaia, ecco, ci dice insomma che cosa, qual è la profezia. A me ha colpito molto questo alla fine dei giorni, quindi al capitolo 2, alla fine dei giorni, quindi ci lancia proprio a una realtà, diciamo, che è da venire comunque, ed è una profezia, mi è piaciuto questo. Infatti il versetto 3 dice: cammineranno le genti alla tua luce, ecco, finalmente ci sarà e poi parla appunto di questa venuta delle genti, quindi questo evento pacifico finalmente ci sarà, però alla fine dei giorni, non so se, ecco, la salvezza per tutti, ecco, un ricomporsi di tutte le divisioni, ecco. E anche il capitolo 49, appunto, versetti 22 e 23, predice che appunto ci sarà l'arrivo delle nazioni, e qui è il Signore proprio che darà il segnale, ecco, anche qui si va più avanti, cioè il Signore proprio, ecco, l'invito a rivestirsi di luce, ecco, di questo, del versetto 1, ha anche questo un precedente. Ecco, quindi io ho legato un po' tutti questi passaggi, 52:1, appunto, che è stato stato sottolineato: svegliati, svegliati, rivestiti di forza e indossa le vesti più belle, ecco, Gerusalemme. Mi sembrava che comunque il mistero ancora non è ancora del tutto rivelato, ecco, ecco, alla fine dei giorni. Io sono rimasta attaccata lì e mi sembrava che Paolo, San Paolo, agli Efesini, capitolo 3, versetti 9, ecco, parla di questo, finalmente, dell'adempimento di questo mistero nascosto. Ecco, il versetto di Efesini 3:9 dice: finalmente ci sarà, gli occhi di tutti saranno illuminati. La Vulgata dice omnes, illuminare omnes. Finalmente questo mistero, lo leggo, dunque, far risplendere agli occhi di tutti qual è l'adempimento del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio. Ecco, mi sembrava che questo è l'adempimento totale di questa luce. Ecco, poi non vado più avanti, finalmente questo mistero di Cristo, di far risplendere agli occhi di tutti qual è l'adempimento del mistero.
Ma a me ha fatto così una certa impressione l'attacco di questo capitolo 60 dopo aver letto il capitolo 59, cioè se lo si legge di seguito, perché nel capitolo precedente, insomma, abbiamo visto qual è la realtà del popolo, proprio il dilagare dell'iniquità, del male, e nessuno che intercede, insomma, proprio una catastrofe, insomma, un male. E poi c'era stato quel versetto alla fine del 16 e il 17, cioè questo intervento del Signore, questo Signore che si mette all'opera, si riveste di giustizia, pone sul capo l'elmo della salvezza, si veste, indossa si avvolge di zelo come di un manto, questo zelo del Signore, questo forse proprio amore del Signore. E adesso questo invito improvviso a Gerusalemme ad alzarsi, cioè come a dire: guarda avanti, guarda quello che ti sta davanti, quello che prepara il Signore. Almeno io l'ho letto così, cioè questa luce di cui Gerusalemme è invitata a rivestirsi, dice: viene la tua luce. Ma la tua luce, qual è la tua luce? È la gloria del Signore, è quella la tua luce, è quella la gloria, è quella la luce di Gerusalemme. Dice: su di te risplende il Signore, è il Signore stesso che risplende su Gerusalemme. Diciamo, è da questa luce che le genti sono attratte, e che la luce è proprio la luce stessa del Signore. E poi tutto il seguito, ma ho letto tutto il capitolo e sono andata all'ultimo versetto, che così mi ha un po' così mi ha preso, perché proprio alla fine del versetto 22 dice: io sono il Signore, a suo tempo lo farò rapidamente. Quindi, come a dire che è proprio l'opera del Signore, che a suo tempo, e lo sa Lui qual è il suo tempo, e però lo farà rapidamente, come a dire, non è un'opera umana, è un'opera che farà Dio a suo tempo e rapidamente.
Mi unisco alle prime cose, soprattutto che diceva Linda, nel senso che appunto questa grande opera di Dio personale, perché dice adesso mi rivesto io perché non c'è nessun altro, e appunto un po' all'improvviso questa bellezza di Gerusalemme, questa restaurazione, ma più che una restaurazione, perché qui vengono tutti, vengono i pagani, li portano le figlie in braccio, quindi una cosa. Ecco, a me ha richiamato lo stesso movimento, almeno in altri due punti, ad esempio nel secondo Isaia, così il capitolo 49, dove diceva: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare, eccetera. E all'improvviso appunto diceva lo stesso versetto che troviamo oggi: alza gli occhi e guarda, tutti costoro vengono da te. Quindi c'è l'opera di qualcuno e all'improvviso Gerusalemme si ritrova così, ecco. E ancora di più il passaggio dal capitolo 53 al 54, lì è proprio, è quasi stridente, tanto c'è questa cosa improvvisa, no? Quindi il servo, e poi subito esulta, o sterile, allarga la tua tenda. Cioè, mi sembra, là è il servo, qui è Dio, no? Come un po' si vedeva ieri, c'è da combinare questa faccenda qui, ecco. Però c'è una grande opera che solo Dio può fare, e all'improvviso Gerusalemme si trova così. Seconda cosa che volevo dire, ma solo come assonanza, il Vangelo di Giovanni che leggiamo domenica, che a un certo punto Gesù dice: alzate gli occhi e guardate, i campi già biondeggiano. C'è una ripresa talmente puntuale come formula, che forse bisogna tenerla vicino, ecco, anche.
Capitoli 60, 61 e 62, e tutti e tre assieme costituiscono un'unità in cui viene celebrata la glorificazione di Gerusalemme. E diciamo, la formulazione di questi tre capitoli si ispira a quella, anche a quella del capitolo 49, ma anche di altri capitoli deutero-isaiani. Diciamo che Gerusalemme è un po' sulla bocca di tutti, anche, diciamo, è appena uscita dall'umiliazione della schiavitù babilonese, ha ritrovato il suo altare, anche se non in condizioni ottimali. Le mura della città vengono riparate, ma si attendono alcune cose importanti: la ricostruzione del Tempio, di quel Tempio che è la vera gloria di Gerusalemme e del popolo di Israele. Si attende anche la crescita della popolazione e anche una maggiore tranquillità. E questo è un momento che naturalmente viene ripreso dal profeta Geo nell'autunno del 520, gli inizi naturalmente viene descritto, insomma, da questo profeta Geo la riedificazione di Gerusalemme, e dice sempre a Geo che Gerusalemme riacquisterà la sua luce, anche se per 70 anni ha sofferto l'abbandono, ritroverà però i propri figli e assieme ai propri figli ritroverà anche una folla di stranieri che l'arricchiranno di materiali preziosi e di offerte per il Tempio. Qui si vede naturalmente che inizia la chiamata degli stranieri perché si uniscono naturalmente alla glorificazione che assieme ad Israele faranno del Signore. A conclusione, lascia intravedere per il popolo di Dio la conversione e una crescita straordinaria.
Io ho pensato che alla luce anche del capitolo 58, in cui ci sono dei versetti paralleli, e il capitolo 18 ha un andamento simile a questi 59-60. C'è un giudizio sul popolo, un appello alla giustizia, anche alla giustizia sociale, e poi si dice al versetto 8: allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto, davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Ho pensato che questa glorificazione di Gerusalemme non è più quella del ritorno dall'esilio, ma è la riedificazione della giustizia. È un ritorno del cuore, non tanto fisico, è operato appunto, come è già stato detto dagli interventi precedenti, dall'opera del Signore, che ha voluto salvare, nonostante l'ingiustizia, il Signore ha voluto salvare. Ha visto questo il Signore ed è male ai suoi occhi che non ci sia più diritto. Egli ha visto che non c'era alcuno, si è meravigliato perché nessuno intercedeva, ma lo ha soccorso il suo braccio. Quindi quest'opera del Signore, di sua iniziativa, è la redenzione non tanto da un nemico esterno, ma è la purificazione dall'ingiustizia, mi è sembrato. E allora veramente Gerusalemme potrà diventare luce delle genti, luce anche delle genti, se no non ne vale la pena, in un certo senso, che le genti arrivino in una Gerusalemme che non è giusta, cioè non avrebbero niente da imparare.
Ma io accolgo tutto quello che è stato detto. Questa descrizione qui mi appare come la Gerusalemme celeste, è una cosa escatologica che non è una descrizione talmente idillica che non è realtà. Cioè, è il profeta che vede già la Gerusalemme glorificata nel cielo. Cioè, è tutte vere le cose che sono state dette, però a me mi suscita qualcosa di più.
No, il fatto è che non sappiamo cosa vuol dire escatologica, perché ciascuno lo usa come gli sembra meglio. È una parola magica quando una cosa diventa escatologica. Ma tu dici è in cielo, ma qui non si parla del cielo, qui siamo sulla terra. Ci sono le genti che vengono, offrono i sacrifici ancora a Gerusalemme, eccetera. Lo dice il mio altare sarà glorificato. Mi sono immagini, sì, quello che mi sembra che Gemma suggerisca, almeno se ho capito, è che non è una realtà storica, non è una realtà ideale, diciamo, ecco, che poi può essere rappresentata in cielo, sulla terra, in diversi modi. Anche per l'Apocalisse è sulla terra, perché scende dal cielo ma viene sulla terra, cioè è una cosa rinnovata, è una nuova Gerusalemme creata di nuovo dal cielo, ma naturalmente ha un rapporto con la terra e con la storia, perché poi scende sulla terra. Quindi è anche difficile ricavare dalle immagini conseguenze così logiche, forse, ecco, come noi vorremmo avere tutto chiaro. Sono immagini anche molto poetiche, però adesso ero attirato da quello che diceva Gemma, mi sembra molto importante. Io non so combinare, mi sembra molto difficile collocare questi testi. È possibile, è certamente. Io personalmente inclino al fatto che qui è un altro profeta ed è molto dopo il secondo Isaia, non poco dopo, ma molto. Però questa è un'idea mia, c'è chi sostiene anche recentemente che è lo stesso profeta che si è spostato da Babilonia a Gerusalemme e continua a parlare. Quindi è cambiata la situazione, però non è lo stesso profeta, io non credo, mi sembrano troppe le... Però questo è un problema che non si può decidere in assoluto. Ciascuno avrà le sue convinzioni, più o meno giustificate, fondate. E non so bene combinare, mi sembra che il suggerimento, avete già detto, ci sono parecchi testi dietro, il suggerimento che indicava Sara, cioè il capitolo 58 e in particolare i versetti poi dall'8 con tutte le premesse, cioè la giustizia sociale praticamente, la misericordia verso i poveri. Questo è quello che si deve fare. Questo è il vero culto, questo abbiamo già insistito su questo, che è una grande novità dei profeti. E allora ci sarà una conseguenza, allora la tua luce sorgerà come aurora. Ecco, bisogna combinare il capitolo, questa espressione, il capitolo 58 con il capitolo 60, può essere, bisogna riflettere su questo. Se si accostano i due testi, a me viene da pensare che il capitolo 58 è fondamentale e il capitolo 60 è un invito alla speranza, a quello che Dio farà, a quello che Dio farà. Ecco, ma non è diciamo un'opera dell'uomo, è quello che Dio farà. Quando verrà, cioè quando è venuta a te la tua luce, qui la luce è la luce di Dio, però poi la luce di Dio trasfigura Gerusalemme, che a sua volta diventa la luce dei popoli che sono, notiamolo, non è negato qui, che sono nelle tenebre, cioè le tenebre sono la situazione. E Gerusalemme a questo punto, cioè Israele, diventa tutto luce. Ecco, nel capitolo 60 poi questo è tradotto anche con altre espressioni, chi lo legge tutto vede quando dice il tuo popolo sarà tutto di giusti. È un Israele, sempre Israele, che certamente ha rapporto con l'Israele concreto, non è che sia un'altra cosa, ma d'altra parte è talmente trasfigurato che non è un Israele storico immediato, come si possa. Quindi, non so, mi sembra che qui, io lo sento così per adesso, come un invito a tenere a convertirsi, cioè tu devi far splendere la tua luce. Il capitolo 58 mi sembra molto importante. Allora, se tu fai così, allora la tua luce splenderà. Questo è un impegno che rimane fondamentale, a cui si aggiunge la speranza, devi tener conto di quello che Dio farà, che è sempre molto, molto più grande di quello che... Però anche il capitolo 58, cioè l'esigenza, è importante. L'accostamento è interessante, mi sembra. Un ultimo punto che si può rilevare è che fra i testi che stanno dietro a questo c'è il Salmo 72, che precede sicuramente. Questi testi di Isaia, del terzo Isaia, sono influenzati fortemente, anche il secondo e il terzo, dai salmi. da alcuni salmi soprattutto. Il Salmo 72 ci sono le espressioni proprio volute, ci sono i cammelli da Sheba che vengono, eccetera, no? Ci sono le stesse espressioni, quindi c'è l'eco di questo capitolo 72, che è un capitolo molto importante, è un salmo molto importante. Gli esegeti notano come anche il terzo Isaia non prevede, in questo contesto meraviglioso di redenzione perfetta, non prevede nessun mediatore, non prevede, soprattutto non prevede Davide, non prevede il figlio di Davide, perché il Salmo 72 ha come centro il Messia in quanto figlio di Davide, ecco, proprio il re Davide, il re Messia, figlio di Davide, questo è il capitolo 72, con tutte. Qui invece di Davide, anche nel terzo Isaia, non c'è menzione. Ci sono molti elementi, ma è tutto il popolo che è trasfigurato, tutta Gerusalemme, non c'è bisogno del figlio di Davide. La regalità davidica anche per il terzo Isaia, ho l'impressione che non gli vada giù. Ecco, come per il secondo Isaia.